Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti e bentrovati. Nuova settimana, nuova puntata di Palla in Tribuna. Come sempre c'è già a disposizione il nostro numero che è 333-9200170. Perché scriverci oggi? Perché questa è l'unica puntata della settimana. Facciamo una pausa anche noi, come il campionato di Serie B, e quindi insomma quello che abbiamo da dirci diciamocelo oggi, no? Facciamo così. No, vabbè, a parte gli scherzi, quindi oggi è la puntata settimanale, poi la settimana prossima torniamo regolarissimi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, però oggi facciamo così e c'è comunque tanto da dire dopo il pareggio con Lecce, dopo che si è ultimata la giornata del campionato di B, alla quale ridiamo uno sguardo con i risultati. Li guardiamo tutti, poi guardiamo anche la classifica. Monza Crotone 1-0, Parma Lecce 0-0, Regina Cosenza 1-0, Ternana Alessandria 3-0, Frosinone Benevento 2-0. Il Como ieri ha vinto a Perugia 1-0, il Pisa ha battuto il Cittadella 1-0, il Vicenza ha dato due gol all'Ascoli 2-0, il punteggio 1-1 tra Pordenone e Brescia e 2-0 della capolista cremonese in casa della SPAL. La classifica della B vede proprio la Cremonese al primo posto con 59 punti, a una lunghezza c'è il Pisa, a 57 c'è il Monza, a 56 c'è il Lecce, poi un pochino si sta allungando la classifica nelle prime posizioni, a 54 c'è il Brescia, a 51 Benevento e Frosinone, per ora l'ottava è l'Ascoli con 49 punti, poi c'è il Perugia con 46, il Cittadella con 44, la Regina con 43, la Ternana e il Como con 41, ma quando arriva il Parma arriva adesso con 39 punti, è 14esimo, poi a 32 c'è la SPAL, a 25 l'Alessandria. Il Parma credo che a brevissimo possa essere anche matematicamente salvo, il discorso playoff resta estremamente complicato a livello di miraggio, il Parma è a meno 10 dall'Ascoli con 7 partite da giocare, questo dice la classifica oggi. Naturalmente potete scriverci con tutti i vostri commenti al 333-9200-170. Avremo tanti ospiti anche quest'oggi per commentare il momento dei crociati. Partiremo con Paolo Grossi, poi Francesco Monaco, poi Marco Bernardini. Insomma, abbiamo modo di analizzare vari aspetti del Parma che ha raccolto un buon pareggio sicuramente contro il Lecce. Però insomma non riesce a vincere, c'è questo tabù. Allora, questo è Rino. Tanto per parlare di arbitri, due rigori su Tutino erano palesi. Vasquez prende tanti calci, troppi cartellini. Il terzino del Monza Donati ha fatto 14 falli e si lamentava pure, nessun cartellino. E Temai andava espulso al primo fallo, ne ha fatti ancora tre, niente rosso. Certo è bello ora parlare di rigori di arbitri incapaci, è meglio di prima, nel tempo in cui non si entrava nemmeno in area. Forza Parma, ci scrive Rino, effettivamente è segno dei tempi che cambiano a livello di gioco il fatto che si chiedano dei rigori. Prima proprio non c'erano episodi per dare la possibilità di farlo. Altro messaggio di Marco che ci scrive: volevo chiedere se confermate la voce che Piazzi lascerà la società, l'unica persona che capisce di calcio, fatta fuori lo sfogo di Marco. Non lo sappiamo, no, non c'è arrivata questa voce. Piazzi è responsabile del settore giovanile. Allora andiamo dal nostro primo ospite, con grandissimo piacere, do il mio buon pomeriggio a Paolo Grossi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Prima ci scriveva un messaggio simpatico Rino che elencava alcuni torti o presunti torti arbitrali, diceva è già un bel parlare perché un tempo proprio non avevamo materia per farlo, adesso significa che almeno in area ci andiamo.
Sì, sì, ci andiamo, ma io non... Onestamente è un discorso che non mi va neanche di affrontare perché di torti ne ho visti pochi quest'anno.
Sì.
Magari le partite le vedo con un occhio diverso, il mio è l'occhio di chi gli fa questa cosa per lavoro, non è proprio l'occhio del vero e proprio tifoso. Però per me i veri torti quest'anno sono stati concentrati nella partita con la Regina. Lì c'erano due rigori, almeno uno e mezzo, perché sul braccio, sul fallo di Mani, che era talmente netto che non si poteva dare, l'unica cosa che mi viene da pensare è che il VAR abbia intravisto un precedente fallo di Simi, sì, e per questo abbia considerato che il Mani era conseguente a quello, ma con la giusta angolazione il fallo su Rispoli era un rigore netto. Ci voleva la pazienza, che poi in questi casi gli arbitri non hanno neanche tanta colpa, così come su Tutino l'altro giorno. Il fallo su Tutino sarebbe venuto a 15 metri dalla palla e l'arbitro quello non può vederlo, gli deve essere segnalato, sì, o da un assistente o dal VAR. evidentemente avranno rivisto le immagini e non avranno ravvisato elementi per dare rigore, perché sono quelle sbracciate che in area ci sono. Mentre invece l'inquadratura di Rispoli, c'era una delle inquadrature che si vedeva benissimo che il piede gli veniva schiacciato dall'avversario, e quello era un rigore netto, secondo me. Dopo tutto il resto io lo lascio ai tifosi.
Esatto, però il significato, quello di Cerino, si vede che stiamo creando qualcosa di più. Insomma, l'hai scritto anche tu oggi: nelle ultime giornate anche la media punti, se fosse stata quella di tutto l'anno, avrebbe permesso di guardare orizzonti diversi. Si può dire che il risultato più evidente è che il Parma adesso si è in carreggiata, nella carreggiata di una squadra, poi purtroppo mancano le vittorie.
Sì, certo, sicuramente gioca meglio, perché non era tollerabile essere arrivati alla 13esima, 14esima, 15esima giornata di campionato e avere il portiere più bombardato delle, perché al di là di tutti i risultati la partita può arrivare, vincere, perdere, palla palo dentro, palla palo fuori, un pizzico di fortuna, una decisione dell'arbitro, un gol mangiato dal tuo centravanti, ma se nell'arco di 15 giornate Buffon e comunque il Parma è la squadra che riceve più tiri dagli avversari, siamo fuori del mondo. Cioè questo era il dato che rappresentava che stava fallendo tutto, così non si poteva andare. Quindi dopo che è arrivato Iachini si è sistemata la fase difensiva, non parlo solo della difesa, la squadra attacca pensando già alla difesa e quando gli avversari hanno la palla sa cosa fare, nei calci piazzati attenta, insomma al di là del primo episodio col Perugia, dopodiché c'è stata molta più attenzione sui corner e così via. Quindi sicuramente è più squadra, ma quello che tu hai detto, le vittorie non sono un dettaglio da poco,
no.
Perché una squadra come il Parma non può accontentarsi di pareggiare in questo campionato. Cioè il mio timore è che noi ci andiamo ad accontentare a ribasso.
Sì.
Cioè, veniamo da due anni talmente grami che adesso qualsiasi cosa ci fa sorridere, ma bisogna andare piano, perché se siamo il Parma, eravamo una neoretrocessa, abbiamo preso il paracadute, un presidente facoltoso e entusiasta, una rosa di primo ordine, bisogna pretendere la promozione, o comunque bisogna pretendere le vittorie. Cioè non possiamo accontentarci di vincere una volta ogni tanto, stiamo vincendo una partita su quattro, se sei il Parma in Serie B non va bene.
Paolo ci chiede e anticipa una domanda che ti avrei fatto, questo è Daniele, una domanda per Grossi: dall'alto della sua grande competenza, cosa dobbiamo aspettarci fino a fine stagione, o meglio, come dobbiamo vivere queste ultime partite?
Allora, come dobbiamo viverle chi? Perché tanto intendiamoci, chi segue la squadra o chi va in campo a giocare? Allora, perché io ho da dire anche su come si è vissuto questo campionato da parte della piazza.
Sì.
Allora, squadra e società hanno sottovalutato la Serie D, questo è poco ma sicuro. Noi siamo andati in campo per lunghi tratti con atteggiamento snobistico, come se le vittorie ci fossero dovute e sarebbero prima o poi arrivate dall'alto. La società diceva all'inizio di conoscere le difficoltà della Serie B, ma evidentemente non le conosceva, perché non si è munita di elementi di gamba e di battaglia a centrocampo per la riconquista della palla, lasciando poca riconquista offensiva della palla e sguarnita la difesa. Quindi tutti gli squilibri sono nati un po' da quello. Quindi lì sono state commesse gli errori di valutazione clamorosi, secondo me. Mentre tutti dicevano sì, sappiamo come fare, a parole, ma poi nei fatti ci si è fatti più abbagliare dai nomi che altro. Allora, chi va in campo deve semplicemente andare in campo e cercare di vincere partita dopo partita, e sarebbe già una bella novità se solo in due occasioni il Parma nelle prime 31 giornate ha vinto due volte consecutive. Vuol dire che magari si può cominciare a migliorare questo dato, anche perché il calendario non è tremendo, dobbiamo per fortuna affrontare ancora tre di quelle squadre che di solito battiamo perché ci stanno dietro, e quindi magari fare qualche vittoria in più. Chi invece sta fuori, anche adesso io lo faccio per mestiere, non posso pretendere che tutti dedichino alla Serie B il tempo che gli ho dedicato io in questi mesi, però è chiaro che anche la piazza, secondo me, si è poco immersa in questo campionato. Cioè la conoscenza degli avversari, studiare le rose degli avversari, come giocano, chi c'è, perché un conto è quando c'è il fantacalcio, no? Che in Serie A tutti conoscono tutto perché tutti giocano al fantacalcio, nella Serie B no, e allora lì ci voleva quell'atto di umiltà che va trasmessa anche, cioè tutta la piazza che deve avere l'umiltà di immergersi nella Serie B, rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani e venirne fuori tutti insieme, mentre invece tutto insieme questo complesso pensava di andare in B per un anno a fare la passerella, che tutti gli avversari applaudissero Buffon e Vasquez, e che alla fine fu un trionfo e il pullman scoperto festeggiavi la Serie A. Ma non era così. E adesso ce ne siamo accorti. Adesso l'anno prossimo il paracadute non lo avremo più, quindi probabilmente si comincia a ragionare in termini di economia, di business, Kraus dovrà mollare qualcuno di quei big che ha e magari puntare, come ha fatto il Monza dopo il primo anno in cui ha toppato con Balotelli e Boateng, ha puntato su Mazzitelli, Ciurria, Valotti, giocatori diversi.
Sì. Paolo, invece ti chiedo invece un'altra sfumatura. Secondo te quanto valgono queste ultime 7 giornate per ragionare sulle conferme, sulla rosa, magari anche sull'allenatore?
Poco, Marco, poco, rischiano solo di illuderti. Valgono poco. Quello che si doveva vedere, secondo me, si è già visto. Perché le squadre e i giocatori vanno giudicati quando i punti contano, non quando i punti non contano. È come nel baseball, che esiste la media battuta a basi vuote e la media battuta a basi piene, no? E poi giudichi il battitore. Il battitore che fa vincere le partite è quello che porta a casa i punti, quindi spinge gli uomini a casa. Ecco, nel calcio bisogna fare le vittorie quando contano. Quando ormai sei fuori da tutto, conta poco.
È come chi allora fa il primo gol o chi fa il quarto, no?
Ecco, cioè puoi giudicare dei ragazzi come sono Turk, Cercati, questi ragazzi, ma attenzione a non commettere l'errore di basarti poi l'anno prossimo su questa gioventù. Questi sono giocatori che vanno a integrare la rosa ed è giusto, perché comunque sono un potenziale su cui tu stai investendo in tanti termini e che possono un giorno diventare anche redditizi, e in campo e a livello di eventuale cessione. Quindi, per carità di Dio, è giusto dargli spazio, ma non dire adesso Cercati sulla base dell'anno prossimo, Turk sulla base dell'anno prossimo, no.
Ecco,
quello che tu puoi fare in queste 7 giornate è finalmente guardarti intorno e guardare quali giocatori in altre piazze tu puoi andare a prendere. Come, ripeto, l'esempio del Monza, che ha fatto una piccola selezione dei migliori emersi l'anno prima, ha fatto molta fatica anche quest'anno, una piazza particolare, tutto. Però adesso è lì, con le prime se la sta giocando, dove dovevamo essere noi. Non dico che noi dovessimo ammazzare il campionato, per carità di Dio, ma essere lì a giocarcela fino in fondo. Quindi a questo punto tu in queste 7 giornate continui a guardare le squadre che giocano sotto pressione e a vedere dove puoi pescare i giocatori. Io dico che a Terni ci sono 2 o 3 giocatori che valgono, che Cambiaghi del Pordenone, che è dell'Atalanta in prestito, è un giocatore che sta facendo gol ed è un attaccante con cambio di passo, calcia con 2 piedi ed è un bel attaccante, per dire i primi nomi che mi vengono in mente.
Sì,
no?
Sì.
Ecco, a questo servono, non tanto guardare la nostra rosa. La nostra rosa tu dovresti già aver capito che ci sono diversi giocatori di cui è meglio non far più conto sull'anno prossimo. Poi dopo devi trovare quelli adatti per sostituirli, perché non erano buoni in A e non sono stati buoni neanche in B.
Ecco, ieri provavo così a fare una lista, pensavo veramente per costruire un nuovo 11 così, ho pensato, non è che in casa poi hai davvero tante pedine, Buffon sicuramente, Del Prato che però è tutto da sistemare dal punto di vista del cartellino, Bernabé ultimamente è tornato in palla Tutino, la lista non è lunghissima, ecco, dei giocatori ai quali affidarsi per l'anno prossimo.
No, non è lunghissima, anche perché questa rosa ha dimostrato quello che ha dimostrato, quindi è certificato dai fatti che questa rosa non va bene in Serie B per arrivare alla Serie A, perché se diciamo partiamo per salvarci, ok, ci siamo salvati in carrozza, non abbiamo mai avuto veri fatemi. L'unica giornata è stata ad Alessandria, che se avessimo perso ci saremmo avvicinati pericolosamente ai play-out, ma dal momento in cui hai vinto ad Alessandria in poi non hai più rischiato nulla, e adesso sei equidistante più o meno dai play-off ai play-out, ma non è certamente il programma che ci si era posti all'inizio della stagione. Quindi questa rosa va, non dico rivoluzionata, ma profondamente cambiata. È certamente intelligenza e savoir-faire anche capire che cosa salvare, che è la prima cosa ovviamente da farsi, perché può darsi che qualcuno si sia espresso bene in particolari condizioni, ma la possa fare in altre. Non so, abbiamo visto un Mann che sembrava da buttare fino alla fine del mercato di gennaio, che dovesse andarsene senza mai più far niente. Adesso abbiamo ricavato un più che decoroso esterno di fascia, che per uno comprato da attaccante e in grado di darci una mano a salvarsi in Serie A non è una grande evoluzione, devo ammettere, però almeno è un giocatore che a questo punto è tornato utile alla rosa del Parma e progredisce, anche si captano progressi nell'atteggiamento e nella resa in campo, e quindi tutto sommato è una cosa positiva.
Sarà un mercato difficilissimo. Ti chiedo questo, la piazza però, io arrivano intanto dei messaggi di chi ci scrive, insomma mancano 7 partite, con gli scontri diretti potremmo accorciare, forse anche memori delle grandi rimonte di Ranieri, la grande cavalcata finale di D'Aversa in B con tanta fortuna anche. Ci sono dei margini effettivamente secondo te o bisogna mettere da parte qualsiasi ragionamento in ottica playoff?
Ah beh, io se lo parli con me, io li ho messi via a Monza.
A Monza, mi ricordo.
Io quando ho visto le formazioni e le scelte dell'allenatore a Monza ho detto boh, siamo a posto, non possiamo chiudere, chiudiamo il fagotto, e purtroppo non mi sono sbagliato di molto. No, adesso poi ognuno fa come ne ha voglia, siccome qui non stiamo parlando di grandi tragedie, quindi ognuno è responsabile delle sue sensazioni. Se uno vuol provare a illudersi ancora, lo faccia pure, però sai, un conto è cercare di rimontare su una squadra per salvarti come fu all'epoca di Ranieri, fai la corsa su squadre che vanno male e che non fanno punti, e quindi se tu ingrani automaticamente risali. Qui ci stiamo accorgendo a 18 giornate che non abbiamo guadagnato una posizione,
sì.
Adesso non è che ne guadagneremo 6 in 18 giornate, non abbiamo guadagnato una, adesso ne guadagniamo 6 in 7 giornate, se uno ci vuol credere, perché era difficile anche credere che il Frosinone non battesse il Foggia nel maggio 2018, che è successo, però sai, i miracoli non è che si ripetono così frequentemente.
L'ultimissima cosa che ti chiedo, Paolo, che forse è un nodo al quale in questo momento Krause ha dato fiducia all'allenatore, così, però poi credo che se ne riparlerà nelle prossime settimane. Iachini sì o Iachini no, ma soprattutto con quali condizioni, con quale situazione?
No, le condizioni non te le so dire, non so chi sia in grado di porre condizioni. Io dico, Iachini ha un contratto per un altro anno, quindi suppongo anche che sia tutto sommato oneroso, perché è un allenatore che, se non veniva a Parma, aveva altri contatti, era stato a lungo in contatto con la Sampdoria, cioè aveva contatti anche in Serie A, quindi è un allenatore quotato. È qui, e allora, qui dobbiamo chiarirci, qui a Parma ha fallito, dobbiamo dire le parole delle cose come stanno. È stato chiamato in novembre per portarci in Serie A e non c'è neanche andato vicino, quindi sul piano dei risultati ha fallito. Poi, guardando giocare la squadra, si capisce che sa lavorare e che quindi che ha le idee giuste, ha trovato probabilmente più problemi di quelli che si aspettava, che erano poi quelli che hanno lavorato anche Maresca, evidentemente, e quindi la situazione è stata difficile. A questo punto chi di dovere, cioè proprietà e dirigenza, valuteranno se il fatto di non aver centrato il risultato che gli è stato chiesto è stato dovuto a sue lacune, a questo punto bisogna trovare uno più bravo, oppure se lui ha dato il massimo ed era più che sufficiente, ma quello che aveva in mano non gli ha consentito di, allora cambiamogli la rosa e puntiamo ancora su di lui. Ecco, io sono queste le valutazioni da fare, certo. Poi le deve fare chi è posto, noi possiamo fare dei discorsi da baro o poco diversamente. Sì. Una cosa certa è che se tu prendi gli Iachini a novembre lo fai per andare in Serie A e non per lanciare Circati e Turk. Questo deve essere chiaro, perché altrimenti, ti ripeto, se stiamo qui a dire tutto bene, tutto bello, vuol dire sempre accontentarsi sempre di meno, e per una piazza come questa diventa pericoloso, perché non è neanche giusto accontentarsi di meno, essendo tu Parma. Dobbiamo dimenticarci la grandeur passata, ma dobbiamo verificare che siamo la squadra più costosa della Serie B, con giocatori che tutti gli altri si sognano e che non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto.
Paolo, è sempre stato sempre un piacere, ti ringraziamo tanto. Adesso ci prendiamo tutti una pausa, vedremo come influirà. Grazie Paolo Grosso.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
Ciao. Allora, io ho una marea di messaggi, ma d'altra parte quando arrivano delle analisi così approfondite, direi anche con la competenza che sottolineava anche Daniele, il nostro ascoltatore, è sempre un piacere fare due chiacchiere con Paolo Grossi. Io li leggo un po' così random, poi dopo mi scrivete ancora, sempre al 333-920-0170. Con Iachini dobbiamo continuare, con i ragazzini dobbiamo giocare, sempre con voi. Un abbraccio, Vito, quello del 5%. Ciao Vito, sempre simpaticissimo. Il resto è la canzone di Achille, nel pretrasmissione non la posso cantare, sono stonato. Allora, questo invece è Ampo 60. Anche il mercato di gennaio dimostra l'inadeguatezza dei dirigenti del Parma. Ad esempio il Pisa ha fatto gli acquisti giusti, Puskas, Benali e soprattutto Torregrosso, un calciatore decisivo per questa categoria. Il Parma non lo ha preso perché pensavano troppo facile agli infortuni. Da che pulpito, la rete che decide la sfida con il Cittadella è la sesta in 11 gare, come Simi, giusto, comunque forza Parma. Ampo 60. Guarda Ampo, sul fatto che il mercato di allora concordo per molti tratti, che il mercato non abbia dato nessun impulso. Avevo fatto un servizio la settimana scorsa e avevo fatto proprio il rendimento del Parma dopo il mercato. Come ha detto Paolo, il Parma è sempre stato tra la 12ª e la 14ª posizione, tolto un momento alla quarta che in virtù di una vittoria, quando hai giocato solo 4 partite, una vittoria ti fa salire, era salito nelle prime 10. Però effettivamente il Parma è sempre stato lì, il mercato non ha impattato praticamente nulla. Allora, pienamente d'accordo con Grossi, scrive Roberto, purtroppo i 15 pareggi sono troppi, ma il motivo c'è, oltre a tutti i problemi che abbiamo avuto l'anno, noi dipendiamo troppo da un giocatore come Vasquez e non abbiamo una prima punta che possa, negli episodi, risolvere la partita, scrive Roberto, questo invece è un altro ascoltatore, non concordo molto con Grossi, ora la squadra se la gioca, la rosa e gli infortuni non hanno aiutato l'allenatore. Sul discorso playoff, se si fosse vinto ieri saremmo a meno 8, chiaro, se non vinciamo mai. Il problema secondo me non è il fatto che il Parma non vinca mai, non so se siete d'accordo, così, non vinci, vabbè. Il Parma non ha nel DNA la vittoria, perché io accomuno le ultime due stagioni, il Parma ha vinto 11 partite nei campionati in due anni, cioè c'è un tabù della vittoria, c'è un momento della partita in cui di fronte agli episodi non hai la determinazione, anche la fortuna a volte, ma non possiamo attaccarci la fortuna nell'ambito di due anni, sarebbe un'analisi completamente sbilanciata, manca quella determinazione, quella cattiveria, insomma quell'aspetto che ti fa far gol e ti fa arrivare sul pallone, in altri casi non ti ci fa arrivare, quindi o pareggi o perdi, ma vincere diventa sempre una cosa difficilissima. Facciamo così, ascoltiamo il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi andiamo in sosta, poi abbiamo altri ospiti, ho un sacco di messaggi da leggere, prometto che li leggo tutti, arriviamo tra pochissimo.
Le sconfitte dell'Ascoli a Vicenza, del Perugia in casa col Como e lo scontro diretto tra Frosinone e Benevento hanno statisticamente rallentato la corsa playoff, quantomeno nella parte più bassa. Il Parma rimane però distante, 10 punti, un divario che pare incolmabile nelle restanti 7 gare a disposizione. Ma non manca qualche tifoso più ottimista che crede nel miracolo sportivo sulla scorta degli ultimi 7 risultati positivi di fila conquistati dalla squadra di Iachini. Nelle precedenti 5 stagioni in Serie B, la soglia per accedere alla post-season, ovvero l'ottavo posto, è oscillata parecchio dai 50 punti del campionato 2018-2019 ai 60 di quello precedente, quando il Parma conquistò il secondo posto e la promozione. L'anno scorso quota 56 punti, che poi è la media per strappare il pass playoff nell'ultimo quinquennio. I crociati ora ci possono arrivare. Hanno 39 punti, ne dovrebbero conquistare ben 17 sui 21 disponibili, praticamente 5 vittorie e 2 pareggi. Un ruolino di marcia possibile secondo le recenti statistiche gialloblu, ma tutt'altro che scontato e che comunque potrebbe non bastare visto che l'Ascoli, ora ottavo, ha già 49 punti e che davanti al Parma ci sono ben 5 squadre. Non molliamo nemmeno un centimetro, ripete Iachini, che sabato ha assistito alla sfida del Tardini da un box dei distinti. I crociati avranno comunque gli scontri diretti con Como, Ascoli e Perugia, ma dopo la sosta dovranno superare in trasferta il Cosenza, che nelle ultime 4 uscite ha perso sì 3 volte, ma che nell'unica gara in casa ha fermato proprio il Lecce. Nella giornata di martedì la ripresa degli allenamenti, saranno assenti 8 ragazzi nelle varie nazionali. Iachini conta di recuperare qualche infortunato.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, ho tanti messaggi, tra poco anche un nuovo ospite. Vi ricordo che alle 15 gioca il Parma alla Viareggio Cup, però le ha perse tutte e due. E adesso una serie di incroci lo tengono in gioco, però contro il Westchester United deve vincere, possibilmente con tanti gol, e poi vedere cosa fanno gli altri anche negli altri gironi. Daniele ci scrive: già ero depresso, ora dopo le ottime considerazioni di Grossi lo sono ancora di più. Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci questi ultimi 2 anni? E lo leggiamo col sorriso sulle labbra. Allora, questo invece è un altro ascoltatore, credo che sia Enrico da Firenze. Sono stanco dei nostri giornalisti che vogliono essere sempre sopra tutti, voglio giornalisti, commentatori, tifosi come sono in altre televisioni. Vabbè, ognuno ha diritto di dire quello che pensa. Abbiamo Francesco Monaco già. Ciao Francesco.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, niente, sta vittoria non arriva, pareggio con Lecce che però tutti hanno accolto di buon grado per la prestazione del Parma. Prima abbiamo analizzato, credo che tu abbia sentito anche quello che ha detto Paolo Grossi sul momento, su quello che c'è da fare per il futuro. Insomma, parlavamo anche di Iachini, sul ragionamento sulla posizione dell'allenatore, le valutazioni che dovrà fare la società. È un Parma che adesso è arrivato alla sosta, si può dire, quando ha recuperato un po' tutti gli infortunati, a parte Buffon che non ha giocato.
Sì, resta il fatto che su alcuni infortunati è sceso un velo di mistero. Io già la scorsa settimana, o forse 2 settimane fa, non mi ricordo, parlando sempre a palla in tribuna con Alberto Dalla Tana, avevo così, non dico lanciato un appello, perché i miei appelli lasciano il tempo che trovano, però insomma ho espresso una critica a questa scelta della società di non comunicare mai lo stato di salute dei calciatori infortunati, salvo poi essere costretti a farlo quando c'è l'indisponibilità all'ultimo momento di 3 titolari. È chiaro che devi dare virus influenzale, perché se no non spieghi come dal mattino alla sera 3 titolari non siano disponibili nella stessa giornata in cui mancano anche Bernabé e Vasquez, mi riferisco a Vicenza. Però in linea di massima non si conoscono le condizioni di Schiattarella, di Costa, di Inglese, di Valenti che gioca con la Primavera e però non viene mai convocato, lo stesso Colombi. Sappiamo che hanno dei problemi fisici, ma non ci dicono quali, non c'è niente di male. Ripeto, il Monza aveva fatto sapere che un suo giocatore è stato operato d'urgenza per la torsione di un testicolo, che se non è una cosa da privacy quella, sì. Però loro lo avevano comunicato. Insomma, questa cosa qua di non sapere che cosa hanno, che quindi non puoi neanche fare dei conti quando effettivamente rientreranno, perché per me Schiattarella può essere pronto per la prossima partita o stagione finita, nessuno sa cosa hanno. Cassata non riesce a rimettersi da questo trauma al piede, e quei 5 minuti sono costati veramente carissimo, i 5 minuti di Cassata. Comunque, tornando a noi, mi fai parlare dopo Paolo Grossi, io non posso dire nulla perché lui è il fate, lui è il verbo.
Vabbè, ma è bello analizzare sotto diversi punti di vista. Io ho provato, ma non me l'ha fatta Paolo, allora provo anche con te a fare un po' una lista di chi adesso è in squadra, che mi verrebbe da dire: io questo lo confermo tutta la vita per l'anno prossimo. Io ci ho pensato nei giorni scorsi, ho detto, però non sono tanti.
No, non sono tanti, e perché fai prima a dire quelli che per un motivo o per l'altro è meglio che emigrino. Per esempio Paolo Grossi ha detto non hanno fatto bene né in Serie A né in Serie B. Quindi è chiaro che si riferisce ad alcuni dei giocatori acquistati l'anno scorso. Sì. Io penso subito a Som e a Brunetta. Som adesso
Osorio.
Osorio, sì, certo. Osorio è un altro di quelli che infortunati sono spariti. Vabbè, adesso Som gioca con l'Under 21 Svizzera, di cui è capitano. Io spero che qualcuno del Parma lo vada a vedere. Cioè, cercare di capire come faccia a essere capitano di una selezione, per quanto giovanile, dove quantomeno devi dimostrare un minimo di leadership, di carattere, insomma, perché tu sei il capitano, quando nel Parma che giochi male come quasi sempre o che giochi sufficiente come con Lecce, non è comunque uno che si fa notare per personalità, perché lui dà sempre l'idea di nascondersi, di giocare quando non ne può fare nemmeno, poi ogni tanto azzecca anche una buona giocata, però cioè, io sarei curioso di vederlo giocare una partita con la nazionale svizzera Under 21, spero che lo vadano a visionare. E comunque due nomi li abbiamo fatti, Somm e Brunetta, il prossimo anno io non li vedrei nel Parma.
E Somm mandarlo a giocare con regolarità?
Ma certo, Somm è più facile secondo me mandarlo a giocare con regolarità, mentre con Brunetta penso che forse si chiuderanno i rapporti, sì. Non credo che sia il giocatore che puoi mandare in prestito, però ce ne sono tanti che o perché hanno bisogno di giocare o perché comunque qui non hanno dimostrato, sono sicuramente più i giocatori da cedere che quelli da tenere.
Lo stesso Turk, ti faccio una domanda. Lo mandiamo, sto parlando proprio con un io gigantesco, no? un po' la Berlusconi, mi do del noi la Berlusconi. Lo mandiamo a giocare.
Parma siamo anche noi.
Lo mandiamo a giocare così, insomma, gioca un campionato intero o fa il secondo buffone e ne gioca sei?
Guarda, Turk è molto giovane e quindi un campionato da vice Buffon gli sarebbe comunque utile,
per imparare.
Anche perché comunque abbiamo visto che Buffon qualche partita la salta.
Sì.
Però una volta che ha già assaggiato il calcio dei grandi, forse un anno da titolare in Serie C in una squadra magari Nord Italia di buon livello gli farebbe meglio che fare un anno di panchina, però è una, insomma, non sono certo io quello che può valutare cosa è meglio per un ragazzo di 18 anni,
certo.
È chiaro che più giochi più fai esperienza. Ecco, non avrebbe senso fargli fare il terzo, quello no. Cioè, o sei il secondo di Buffon o vai a giocare e poi anche lì devi trovare la società che si fida di affidare la sua porta a un diciottenne, perché noi qui abbiamo visto che è bravo, però è un attimo che magari ti trovi male da un'altra parte, insomma sono ragazzi ancora molto giovani, ci vuole anche la società che si fidi.
In attacco mi sembra inevitabile la conferma di Benek, ma...
Sì, Benek tra l'altro a me continua a piacere, anche se nelle ultime domeniche non ha segnato. Cioè, domenica,
no, è giovane.
Non gioca mai di domenica, nelle ultime partite non ha segnato. Quelli che dicono, ma è meglio se subentra perché lui, a differenza di altri, entra subito in partita. È vero, io ci credo moltissimo in questo ragazzo, perché comunque... Innanzitutto per mentalità, è polacco, loro sono, non dico dei soldatini, però comunque sono molto quadrati da questo punto di vista. Ha sicuramente un idolo in casa a cui ispirarsi, inutile fare nomi perché non voglio mica fare paragoni, però un centravanti polacco è chiaro che ha un bel riferimento a livello di calcio internazionale. E sull'impegno non si discute, quindi... Benek tutta la vita,
anche perché Tutino, insomma il suo rendimento è stato direi più che sufficiente,
infatti.
E Tutino, visto che ce l'hai, e se va piazzato va piazzato a caro prezzo?
No, io Tutino lo terrei per due motivi. Abbiamo finalmente capito il suo ruolo, perché per tutto il girone d'andata ma non è una prima punta, ma non è una seconda punta, finalmente abbiamo capito che è una seconda punta che ha bisogno però di un centravanti che funzioni. Di Tutino a me è sempre piaciuto l'atteggiamento, cioè è un giocatore
fa la guerra col mondo lui in campo,
sì, l'ultima domenica e dalle costa domenica, l'ultima partita si è innervosito troppo per questa storia del rigore non concesso. Però è un giocatore che dà l'anima di solito in senso positivo, cioè uno che carica la squadra, uno che quando esulta perché ha fatto gol va sotto, cioè ci crede, è uno che ha lo spirito giusto per giocare nel Parma. È un buon giocatore, i suoi gol li fa se gioca con regolarità, quindi bene che Tutino sì, poi tutti gli altri si cambiano,
sì.
Tutti.
Magari anche si manda Bonnier, a giocare
Bonnier
anche
Bonnier è uno che deve andare a giocare in Serie C. O con la primavera, se la primavera è un discorso che facciamo perché anche tu segui molto la primavera. È paradossalmente più importante che siano promossi loro nella primavera 1, in modo da potersi testare contro la primavera dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, perché è vero che stanno facendo molto bene alcuni di loro promossi in prima squadra, tipo Circati, hanno fatto vedere delle qualità, però insomma è un discorso che, cioè, tu hai capito cosa voglio dire, la primavera,
quanto è allenante il campionato di primavera 2 per dei giovani che vuoi portare in prima squadra,
ecco. Se la primavera va come speriamo tutti ultimamente, hai visto da quando hanno cominciato alcuni di primavera a giocare nel Parma e alcuni giocatori della prima squadra a giocare in primavera,
non vi
si è rotto qualcosina a livello di risultati. Continuiamo a fare il tifo per la squadra di Beggi e ti dico, se la Parma primavera va in primavera 1 si risolvono molti problemi, perché Bonnino non hai bisogno di cederlo, lo puoi far giocare in primavera e lo stesso vale per altri di quei ragazzi lì.
Eh sì, no, ma la lista secondo me ne stiamo trovando, ma la lista però di quelli che l'anno prossimo tutti inizieremo a disegnare l'11 del Parma che sogniamo per l'anno prossimo, la lista di quelli da tenere secondo me non è lunghissima, con dei punti interrogativi, ecco.
Bernabé, Vasquez, Del Prato, io direi anche Balog, e aggiungiamoci anche Juric,
ce l'hai.
Se vogliamo, il portiere ce l'hai, ce n'hai due, e sulle fasce bisogna cambiare tutto, anche perché
non credo che Mann resterà, no?
Io spero di no per lui, perché comunque anche per il Parma è un giocatore dal quale puoi monetizzare qualcosa, quantomeno prestarlo a una squadra di Serie A o equipollente a livello europeo. Non puoi pensare di far fare a Mann ancora questo ruolo per un anno intero, perché non è il suo ruolo. E se resta Iachini, io voglio sperare che, partendo dall'inizio, punti su un altro modulo, perché io a difesa 3 ne avrei anche abbastanza, e se tu giochi con la difesa 4 e poi sia un 4-3-2, 4-3-1-2 o 4-2-3-1, sì, lo spazio per me, ecco, forse col 4-2-3-1 c'è spazio per lui, col 4-3-1-2 no. Secondo me è un sacrificio che farei, quello di cedere Mann.
Tra l'altro sarà un campionato, noi stiamo guardando molto avanti, poi ti faccio una domanda più di attualità, stranissimo l'anno prossimo, perché inizierà il 13 agosto, finirà il 19 maggio e qui vabbè si anticipa, ma ci sarà una sospensione gigantesca per i mondiali, cioè la 15ª si disputerà il 12 novembre e poi il campionato magicamente riprenderà il 26 dicembre, quindi
mi verrebbe da fare la battuta che se fa un altro autunno-inverno poco piovoso come questo potrebbero cominciare, se le carte, la burocrazia lo permetterà, potrebbero cominciare ad andare a ravanare attorno al Tardini. Iachini non potrebbe certo lamentarsi di non poter avere tempo per rifinire la preparazione, no scherzo, sicuramente è un'anomalia pesante questa.
Quanti esoneri vedremo veramente il 12 novembre, sapendo che poi ci sono un mese e mezzo per lavorare con...
Certo, sarà molto più facile esonerare, lo potrai fare più a cuor leggero, sempre facendo i conti. Ovviamente sto riferendo in generale a tutte le società.
Infatti a tutte le società. Sì.
Se ti puoi permettere di pagare due allenatori, probabilmente mezza Serie B, quella che è dall'11° posto in giù, magari cambierà allenatore.
Ah sì. Allora, abbiamo chiacchierato, abbiamo scherzato, abbiamo ragionato. Domande anche a te sul discorso playoff. Alla luce degli scontri diretti c'è anche chi ci sta credendo. Ti chiedo se... c'è Vito che mi scrive, io sono mister al 5%, per credere, ma un pochino ci credo ancora. Tu?
Io continuo a ripetere che crederci, sperarci è gratis, non costa nulla, perché non farlo? Illudersi è un'altra cosa. Il Parma non può obiettivamente sperare di arrivare ai playoff, e queste 7 partite deve cercare di vincerle tutte, e io spero vivamente che vincano a Brescia, perché Ascoli Perugia io non le considero tra le grandi della Serie B, anche se una di, o due di loro andranno ai play-off. Le grandi di questo campionato sono le tre lombarde, Lecce e Pisa, e non abbiamo mai vinto. Battiamo per favore Brescia a Brescia con tutto quello che comporta. Io sono, ecco, di queste sette partite, se ne vincono a Brescia io sono già contento. Quindi no, non è giusto pensare ai play-off.
Francesco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi che continuate a chiamarmi. Forza Parma, e ci risentiamo dopo la sosta.
Grazie Francesco Monaco. Allora, questi, io ho un sacco di messaggi prima di andare in pubblicità, ma sono tutti interessanti, allora vale la pena leggerli, a partire da quello di Andrea. Adesso che alcuni giocatori giovani con Iachini iniziano a giocare discretamente bene, volete mandarli via insieme all'allenatore che è riuscito a fargli capire come devono stare in campo? Complimenti. No, il discorso sui giovani, Iachini valuterà la società, i numeri dicono che i risultati non ci siano stati, almeno questo è il mio punto di vista. I giovani, un portiere deve giocare, no? Se lo si vuole far crescere. Quindi io condivido il discorso di Francesco Monaco. Può fare il vice Turk di Buffon, però rischi di giocare 5-6 partite. Quanto cresce questo giocatore che poi è il tuo futuro? Allora magari se vai via e giochi puoi crescere in modo diverso. Devi trovare però la società giusta. È un discorso più complesso. Io Circati lo terrei in rosa, però non costruirei la difesa del Parma su Circati. Ecco, questo è un discorso. Mentre Bonni, anche lo stesso Ballo, magari un campionato intero meriterebbe di giocarlo da qualche parte. Un po' di gente che è giovanissima e non ha giocato, secondo me avrebbe bisogno di farsi un campionato intero da qualche parte, anche per dare un valore al cartellino. Guardate Busi se avesse continuato in panchina tutto l'anno non varrebbe niente. Adesso sta facendo decentemente in Francia e potrebbe avere un pochino di mercato. Bisogna ragionare anche su questo. Allora, vado in ordine. Questo e Roberto, un altro Roberto rispetto a prima. Senza gli errori di Brunetta e dell'arbitro di sabato saremmo a 4 punti dall'ottavo posto, che in 7 partite si poteva anche arrivare ai play-off. Allora, no, non è proprio così, perché con Brunetta prendevi 2 punti in più e sabato vincevi, quindi saremmo a 6 dai play-off. Vabbè, cambia poco, però non è esattamente così. Scusate, è vero che siamo il Parma, ma le critiche che ho letto prima della partita sui social, critiche a tutto, società, allenatore, giocatore, adesso sento che la squadra va rifatta per andare su. Io vedo che nelle ultime 7 abbiamo incontrato Lecce, Monza e Pisa senza perdere. Per me siamo in fase di risalita e vedo positivo con Iachini. Questo è Mark. Un saluto a Luca che ci manda una foto con l'assessore allo sport Bosi. Ciao Luca. Non andiamo in Serie A, quindi Iachini ha fallito. È ingiusto perché il miglioramento c'è stato. Non attacchiamoci alla sfortuna, ma autorete, rigore sbagliato, inglese, tutti gli infortuni non sono alibi. Cambiamo Iachini solo per uno meglio, Attilio. È un ragionamento un pochino che si profilava, però poi tocca alla società dare un valore a quello che è stato fatto. Del Prato in prestito secco, il Parma ha diritto di riscatto, ci chiede questo ascoltatore. Allora, Del Prato, per quanto ne sappiamo, il Parma ha diritto di riscatto e l'Atalanta di controriscatto. Secondo me con l'Atalanta si può raggiungere un accordo e non è complicatissimo, perché l'Atalanta ha il prestito di Mihaila, ma per ora non ci sono le condizioni perché eserciti il riscatto. Mihaila non sta giocando, cosa che avevamo intuito, perché il giocatore ha davanti tanta gente, adesso rientra Zapata, quindi si restringono ancora di più le possibilità, a meno che non giochi un po' in Europa League, ma l'Atalanta vuole andare avanti, quindi fa giocare i titolari. Ha davanti Muriel, Boga, Zapata, Cop Miners gioca dietro le punte, poi ci sono Pessina, insomma c'è un sacco di gente, c'è gente anche forte, più forte attualmente di Mihaila, a mio avviso. Quindi Parma potrebbe ritrovarselo in casa, magari si rinnova il prestito, visto che l'Atalanta comunque dà sempre molto tempo ai giovani per crescere, e intanto si prende Del Prato, che insomma a Bergamo potrebbe non giocare, qui invece è un signor giocatore. Con Valenti e Bonni la primavera sta facendo una fatica incredibile, ha perso quasi tutto il vantaggio accumulato prima. Anche su questo in società dovrebbero farci più di un pensiero. Gianluca scrive questo messaggio. A Brescia abbiamo vinto nel loro ultimo anno in a gol di Darmian e Kulusevski, ci scrive Daniele. Salve, l'anno prossimo in B è possibile che ci siano Genoa e Cagliari? Alberto, ma io vedo che più il Cagliari forse, ma il Genoa secondo me sì. Adesso proprio dovessi dire le tre che vanno sono Salernitana, Genoa e purtroppo, perché mi è simpatico, direi il Venezia, ma lo vedo in grossissimo calo, quindi potrebbe essere, insomma, lasciare spazio al Cagliari e vedo il Venezia che retrocede, insomma è un ottimo allenatore, Zanetti davvero un grandissimo, ha un grandissimo prospetto. Questo è un altro messaggio, no, sempre di Luca che salutava, ci ricorda che il 21 marzo 93 a Sprilla castigò il Milan degli Invincibili, che partita. Pausa, torniamo tra poco.
Palla in tribuna. Parma Calcio lancia season finale. Il mini abbonamento per assistere alle ultime quattro partite allo stadio Ennio Tardini al fianco della squadra crociata nei match contro Lecce, Como, Ascoli e Alessandria. Per i tifosi e le tifose prezzi molto vantaggiosi e maglia in omaggio per tutti gli under 14. Acquista il tuo ticket pack sul circuito Ticket One fino a venerdì 18 marzo. Info e prezzi su parmacalcio1913.com. Tutti al Tardini per il finale di stagione.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot. Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Siamo qui per la parte finale di Palla in tribuna. Andiamo al volo da Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Eccoci qua, insomma, tanti tanti messaggi oggi. Adesso leggo questo messaggio, te lo leggo in diretta così se c'è bisogno di commentarlo me lo commenti tu, ti delego tutto. Aspettiamo un mese e poi vedremo che intenzione ha questa società e le ambizioni del nostro presidente che in questi anni ha sempre detto di portare questa squadra dove merita. Roberto ci scrive questo messaggio. Marco, secondo te questi 15 giorni di sosta, poi questa settimana, 10 giorni, quello che è, la società secondo te sta già ragionando sul futuro?
Sì, io credo di sì. Soprattutto me lo auguro perché il Parma, nella sfortuna di essere sostanzialmente fuori da tutti i giochi a praticamente un mese e mezzo prima della fine del campionato, ha la fortuna di poter già iniziare a pianificare la prossima stagione, che indubbiamente dovrà essere la stagione del riscatto, quindi iniziare a porre le basi per costruire un gruppo vincente, valutare quali degli elementi di questa rosa possono ancora far parte del Parma del futuro e allo stesso modo cominciarsi a guardare intorno, memore della lezione che quest'anno è impartito la Serie B, quindi andando a analizzare anche quali possono essere gli elementi di categoria che possono interessare, cominciare a abbozzare i primi discorsi con vari agenti, varie società. Ecco, io credo che il Parma abbia la sua sicuramente il tempo ora e anche, io immagino, il nome, il blasone, perché comunque Parma resta pur sempre una piazza appetibile, anche a livello solida dal punto di vista economica, che è uno dei punti di forza della gestione Kraus, che da quel punto di vista non gli si può certo imputare nulla. È chiaro che adesso bisogna iniziare a programmare dal punto di vista sportivo, credo a cominciare dalle figure dirigenziali o comunque da chi sarà deputato ad allestire la rosa del prossimo anno.
Eh sì, perché poi insomma bisogna guardare anche i risultati raccolti quest'anno, quanto ha influito il mercato, il fatto che sia evidente che si è sbagliato il primo allenatore, almeno un allenatore non è stato scelto nel modo giusto, e quando si parla di una società, se fosse una società è chiaro che bisogna sedersi a un tavolo e capire se gli errori commessi secondo me sono considerati gravi oppure se si vuole dare un'altra chance. Insomma, secondo te siamo in valutazioni di questo tipo, e poi una volta scelti i dirigenti, manca anche il sostituto di calma, credo che poi si ragionerà anche sullo stesso allenatore, perché nuovi dirigenti possono anche optare per nuove scelte in panchina, o sbaglio?
Eh sì, credo che tutto ruoterà intorno a queste decisioni che non possono essere procrastinate. Il Parma ha perso troppo tempo, mi viene in mente anche nella scorsa stagione il Parma era retrocesso matematicamente già da tempo, eppure la vera e propria rivoluzione, se ben ricordi, si consumò nel mese di agosto a ritiro già iniziato, perché sì. Se poi tu vai a vedere la formazione che era scesa in campo nelle primissime amichevoli, detto che nessuno è completo al 31 di luglio, no? Già con la rosa al completo, però insomma ci si aspettava sicuramente che il Parma fosse più completo. Ai tempi c'era ancora Kučka capitano, c'erano tanti giocatori da piazzare, gli stessi Gagliolo, Brugman, sembrava dovessero essere dei pilastri di questo Parma, e poi si consumò una rivoluzione tardiva, come l'ho sempre definita, in cui si cambiò tanto e troppo nell'ultimissima settimana di mercato, e probabilmente quella squadra gli è sempre mancato qualcosa per diventare tale. Si sta vedendo qualcosa nell'ultimo periodo, però insomma chiaramente è stata una reazione, possiamo dire, sicuramente tardiva e fuori tempo massimo. È chiaro che anche su Iachini si dovranno fare delle riflessioni, anche per capire il tipo di calcio che avrà proprio la società. Sì, Iachini si saprà, mi si è guadagnato la conferma, un contratto comunque ce l'ho anche per la prossima stagione. Diciamo che l'ultimo Parma sicuramente è quello che si avvicina di più alle idee del tecnico marchigiano.
Ci scrive questo Daniele, scusate ma a me viene da ridere quando sento dire abbiamo tempo per preparare al meglio la prossima stagione, anche l'anno scorso siamo retrocessi di fatto con mesi d'anticipo, abbiamo avuto parecchio tempo per programmare la stagione successiva e poi questo è il risultato, un campionato di bipenoso. Sì. L'osservazione ci sta, aggiungo questo però, tra tanti fraintendimenti, perché quando Maresca si presentò e doveva ancora iniziare il mercato, era prestissimo, fu lui il primo a dire se non ci riusciremo quest'anno come Bielsa ci proveremo l'anno dopo. Dopo pochi secondi però la società puntava diretta subito alla promozione unica e inequivocabile. Già lì c'era un fraintendimento sui tempi di lavoro dati al tecnico.
Sì, lì effettivamente ci fu un errore di comunicazione. Non si sa se della società o di Maresca, perché sicuramente non ci fu una convergenza di vedute. Aggiungo al radioascoltatore che ha fatto una riflessione più che legittima, la fortuna del Parma adesso è che nella stessa categoria, quindi non sì. Deve cambiare categoria come l'anno scorso, invece dall'A B sicuramente il Parma era un pochino più a digiuno di conoscenza Serie Cadetta, quest'anno viene da un anno di esperienza che può essere sicuramente utile. A mio parere ci sono basi più solide, perché credo che quest'anno ci sia qualche giocatore, qualche elemento da cui ripartire, e poi c'è la lezione dello scorso anno, quindi aver sbagliato una volta glielo si può anche concedere a questa dirigenza, che magari conosceva anche poco il mondo del calcio, mi riferisco principalmente alla proprietà americana di Kyle Kraus. Quest'anno, anche memore di quanto è avvenuto nella scorsa stagione, io credo che si debba far tesoro degli errori commessi, valutare cosa è andato quest'anno e proprio analizzando questo campionato di Serie B, che sarà il prossimo che affronterà il Parma, capire e da lì provare a ripartire, ripeto, con un nugolo di giovani che secondo me nella passata stagione non c'era, ad esempio, perché insomma alzi la mano chi l'anno scorso potesse contare su 4-5 millennial che comunque hanno convinto tutti. Chiaro, non saranno loro i titolari del prossimo anno, però sicuramente c'è già una buona base da cui ripartire.
Allora, adesso vado proprio così, con l'accetta, c'è da trovare chi dirige la difesa, la spalla di Bernabé, le due fasce e almeno il centravanti. Proprio sì, per dirla veloce.
Sono d'accordo, aggiungo che le ultime partite, se da una parte hanno messo in evidenza sicuramente la bontà di alcuni giovani del Parma che stanno convincendo, da quelli proprio ultimi arrivati, tra virgolette, sì, da Turk Cercati, a quelli che ormai possiamo ritenere dei veterani, perché Bernabé, Del Prato, Mann, il più grande dei tre, è Mann che ha 23 anni, però insomma sono ormai delle certezze in questa squadra, tra l'altro ma anche col cambio di ruolo. Lo stesso Bernabé, comunque, che non ha mai fatto il regista, nasceva principalmente come mezzala o terzino di sinistra, e anche Del Prato, che insomma ormai non è un ruolo definito perché è molto duttile, ma sicuramente forse come difensore, terzo difensore di destra, può sicuramente rendere al meglio. E allo stesso tempo bisogna anche ammettere che i dati dicono che, ahimè, anche la sessione invernale di mercato non ha portato i risultati sperati. Ecco, credo sia stato evidente anche dall'ingresso sabato di Sime Pander, sì, che per motivi fisici o di infortuni o di forma precaria stanno faticando, un dato di fatto, senza poi dimenticare i lungo degenti Cassata e misura minore anche Costa, che praticamente in campo si sono visti poco nulla. Quindi partire anche da qua, il mercato di gennaio che avrebbe dovuto dare la svolta, che probabilmente ad altre società ha dato qualcosa, mi viene anche Forte, Benevento, che doveva sostituire comunque un giocatore come la Padula, ma anche altre società insomma ci hanno sicuramente guadagnato, Torre Grossa, Pisa. Credo che invece al Parma sia mancato ancora una volta il cambio di passo. Sfortuna, perché io credo che chiunque, quando sono arrivati questi giocatori a gennaio, pur non
entusiasmando, erano comunque giocatori di categoria che avrebbero dovuto e potuto fare la differenza.
Marco, grazie per essere stato con noi. Marco Bernardini.
Grazie a te, buon lavoro.
Al volo, ma quindi secondo voi sono insistenti le voci di cambio in area tecnica? Sartori o chi potrebbe essere sempre secondo voi? Si scrive Gianluca, non lo sappiamo, il nome più chiacchierato è quello di Sartori, che ha anche un legame extra calcistico con Parma, staremo a vedere, magari ne parliamo anche stasera, vi aspettiamo a Bar Sport dalle 21 su 12 TV Parma, una puntatona perché si parla di presente, di futuro, magari anche di passato, ma c'è tanto, tanto da dire prima della sosta che è iniziata oggi. Ciao a tutti, Palla in Tribuna torna lunedì prossimo.